Ed eccoci qua, ripreso un po' di fiato, comincia una nuova puntata del giorno delle locuste. Venerdì, sono le 8:40 minuti del mattino e oggi è una puntata più gioiosa delle altre, perché professore, viva, è il carnevale, che meraviglia. E anche quest'anno il professor Di Stefano ha una bellissima, bellissima proposta per voi ascoltatori e lettori della rivista Valori, perché si rinnova la bella tradizione del carnevale di Valori. Bravo professore, quest'anno li porta tutti a Venezia, perché non c'è miglior carnevale di quello veneziano.
Ah, sì, sai che non me ne ero neanche accorto che era carnevale.
Bravo.
No, giuro.
Rimanga sempre chiuso nel suo understatement, però dobbiamo dare gli estremi per tutti quelli che vorranno partecipare anche quest'anno al Carnevale di Valori a Venezia.
Sì, allora, perché c'è il convegno sul downburst.
Cosa c'è?
A Venezia. C'è il convegno sul fenomeno meteorologico estremo downburst.
Durante il carnevale?
È domani.
È perfetto, quindi una meravigliosa occasione per arricchirsi e non solo divertirsi. Comunque, per tutti quelli che volessero partecipare insieme al professore, vi diamo i dati essenziali. Attenzione, perché si parte alle 15, tutti in Piazza Castello. Si parte presto perché quest'anno a Venezia per il Carnevale di Valori si va in bici per risparmiare, quindi una bella sgambata. Si arriva in laguna attorno alle 22, questo perlomeno è l'orario previsto, pernottamento in una suggestiva stamberga Mestrina con vista sul Canal Grande grazie a un potente telescopio, e poi domani crociera sul Canal Grande su un vecchio gommone di Greenpeace camuffato da gondola, e poi tutti a schiumare il Mose con un attacco all'arma bianca via mare. Quindi, per concludere, nel pomeriggio tutti davanti all'Harris Bar per un seminario di commenti rancorosi di fronte ai ricchi che bevono l'aperitivo, e poi si ritorna
commenti
a casa.
Rancorosi mai, eh? Commenti rancorosi mai.
No,
sempre...
no, commenti no. Garbati.
No, ma soprattutto il rancore no. Perché...
No, c'è già troppa intolleranza.
Ma appunto.
In questo paese, nella società civile e nei social. Quindi commenti garbati davanti all'Harris Bar, poi tutti di nuovo in bicicletta e si ritorna a casa. Tutto questo 9,99, veramente un prezzo stracciato. Beh, quest'anno ha fatto i miracoli.
Sì.
sì. Va bene. Torneremo a parlare del carnevale nel corso di questa puntata, ma intanto oggi il professor Di Stefano vuole partire, ho perso la scaletta, ah no, eccola qua, vuole partire con la bolla della settimana, che mi sembra francamente un po' tirata per i capelli.
Perché tirate per i capelli?
Vabbè, cioè non è una di quelle belle bolle globali che rischiano di mandare in...
parliamo di una cosa italiana.
Una bolletta, verrebbe da dire.
Una bolletta che però per i conti dei consumatori pesa, può pesare mica poco.
Di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando del fatto che finalmente viene da dire l'antitrust sembra esistere, ed esistere anche in modo concreto, perché ieri il nucleo della Guardia di Finanza che lavora appunto presso l'antitrust, è un nucleo speciale della Guardia di Finanza, ha perquisito le sedi dei principali operatori telefonici italiani e anche dell'associazione di categoria che è coinvolta nella vicenda del accordo più o meno formalizzato di un vero e proprio cartello per introdurre la bolletta da 24 giorni anziché da un mese. Bolletta che poi è diventata illegale perché poche settimane fa con uno degli ultimi atti il Parlamento ha votato una legge che di fatto vieta la possibilità di fare i conti a 28 giorni, ma l'inchiesta dell'antitrust, che è stata aperta da una serie di denunce, di esposti di consumatori e associazioni dei consumatori, potrebbe avere dei risvolti abbastanza rilevanti. Di cosa si tratta? Che a partire dal 2015 TIM, Vodafone, Wind 3 e poi si sarebbe adeguata anche Fastweb si sono accordate per introdurre la bolletta da 28 giorni anziché appunto da un mese, L'intesa avrebbe lasciato di fatto i clienti italiani senza alternativa, violando così le norme sulla concorrenza, e ieri appunto l'antitrust ha deciso di avviare questa inchiesta anche con le perquisizioni presso l'associazione di categoria che è Asso Telecomunicazioni, il gruppo che all'interno di Confindustria rappresenta gli appunto operatori del settore dei TLC.
Il cartello di Medelwind, dicono i maligni, o il cartello di Medeltim, a seconda del contratto che si ha, l'intervento dell'antitrust, tra l'altro questa è la notizia che mi sono tenuto a margine in rassegna stampa perché sapevo che il professor Di Stefano ci voleva aprire quest'oggi. Un professor Di Stefano che aveva promesso di vestirsi da Bond della Grecia in vista del carnevale, aveva mostrato anche un bellissimo costume disegnato da Knut Knut, uno stilista della Troika che ha tradito il gruppo di Bilderberg. Invece oggi si è presentato travestito da ausiliario del traffico perché ha fatto una scaletta solo di multe.
No, non ho fatto una scaletta solo di multe, ho evidenziato che potremmo introdurre
una rubrica. Però è uscito l'ausiliario che è in lei.
No, non è l'ausiliario assolutamente, potremmo introdurre una rubrica su le sanzioni economiche, perché per esempio in questi ultimi 10 giorni e ne abbiamo presi solo veramente alcuni, c'è una raffica di sanzioni o di accordi relativi a sanzioni, tutte per violazioni di attività, prevalentemente quasi tutte nel campo economico. Quella dell'antitrust di cui parlavamo adesso potrebbe produrre una multa sino al 10% del fatturato delle aziende, delle compagnie telefoniche, ma poi c'è
e poi ce n'è una ridda, quindi attenti crapuloni ridda, che sì, guidate i mercati, perché il professore sta per mettere sul vostro parabrezza una serie di multe. Per esempio, a proposito di parabrezza e di automobili, FCA.
Sì, perché le indiscrezioni che si susseguono da settimane parlano di un ormai probabilissimo accordo con il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti per chiudere appunto il caso su le violazioni alle emissioni delle auto diesel vendute da FCA negli Stati Uniti. La multa che andrebbe a concordare FCA con le autorità americane vale circa 2 miliardi di dollari, per la precisione tra 1 e 2 miliardi, tra multa e richiamo di 104 mila veicoli per portarli a norme di legge, e la multa per azzerare l'impatto della multa sui conti di FCA. Marchionne sta accelerando la spin-off e la quotazione in borsa, l'IPO di Magneti Marelli. Già questa settimana prossima potrebbero tenersi i consigli di amministrazione del gruppo automobilistico con appunto il progetto prima di spin-off e poi di quotazione. Dalla vendita del 50% di Magneti Marelli, questa è l'ipotesi che circola sui mercati, FCA potrebbe incassare intorno all'incirca tra 2,2-3 miliardi di dollari, e questo dovrebbe permettere appunto di coprire l'impatto della multa, ma anche di contribuire all'azzeramento del debito, che è uno degli obiettivi di Marchionne per la fine del 2018.
E questa è solamente la prima della rida delle multe che il professore aveva promesso, perché c'è chi la multa nel frattempo non la teme ma l'ha già presa. Per esempio US Bancorp, che non ho la più pallida idea di che cosa sia.
Beh, è una delle principali banche americane, che appunto ha dovuto lasciare sul tavolo 613 milioni di dollari per sempre al Dipartimento della Giustizia per violazioni nelle norme sull'antiriciclaggio anche sulla violazioni relative alle comunicazioni sulle transazioni appunto che dovrebbero essere inquadrate nelle attività antiriciclaggio che gli Stati Uniti hanno progressivamente introdotto in modo sempre più stringente tra il 2009 e il 2014. US Bancorp si è accordata per pagare 453 milioni di dollari al Dipartimento del Tesoro e il resto appunto allo stesso Dipartimento della Giustizia. La banca con sede a Minneapolis era oggetto anche di inchieste appunto da parte delle autorità penali per queste mancati controlli o in alcuni casi addirittura per aver favorito la movimentazione e la non registrazione di operazioni in contanti su diversi conti correnti appunto dell'istituto di credito.
Restiamo nel campo del credito perché c'è anche la principale banca della Lituania accusata di money laundering.
Sì, questa è interessante perché l'azione parte sempre dalle autorità americane e colpisce invece la principale banca lituana che è accusata anche in questo caso di essere al centro e qui i risvolti potrebbero essere molto complessi perché ovviamente quando si parla di una banca lituana si parla anche di possibili connessioni per quanto riguarda la Russia e complessivamente questa è una notizia pubblicata proprio oggi da Bloomberg. La BLV Bank è accusata sia dagli Stati Uniti sia da altre autorità giudiziarie di essere al centro di una serie di operazioni che riguardano da una parte la Nord Corea e quindi le sanzioni a chi sostiene il regime nordcoreano, dall'altra invece a delle attività illecite sempre relative all'Ucraina. Intorno all'Ucraina, come noto, si sono aperte diverse inchieste giudiziarie perché l'Ucraina anche per prima ancora del conflitto era al centro di diverse operazioni di riciclaggio e queste operazioni adesso si sarebbero espanse appunto verso la Lituania. A BLV ha 60 giorni di tempo per rispondere alle accuse del Tesoro degli Stati Uniti.
Diceva giustamente che c'è tanto attorno all'Ucraina, per esempio c'è la Russia, c'è la Bielorussia, c'è la Moldavia, c'è la Polonia, credo, e poi c'è il Mar Nero. C'è altro attorno all'Ucraina? No, direi basta.
No,
forse la Georgia, no, boh, non lo so. Insomma, così per fare anche un po' di geografia, ma torniamo alle multe, perché le multe sono veramente il basso continuo di questa prima parte della puntata del giorno delle locuste. Pure Amazon è stata multata in questo caso perché vendeva pesticidi illegali sulla piattaforma. Mannaggia, avessi saputo nel Black Friday che c'è un pesticida illegale, quasi quasi lo compravo.
Ma cosa te ne facevi?
Ma non lo so, per spaventare gli amici, attento.
Ma guarda che sono anche pericolosi.
Magari per trovare parcheggio puoi usarlo il pesticida illegale.
Vabbè, comunque in questo
per
caso.
Per mandare via quello con la smart.
L'EPA, l'Agenzia per l'Ambiente Statunitense, che per il resto, come noto, è un po' una specie di desaparecido sui temi ambientali, però ha comminato una multa da 1,2 milioni di dollari ad Amazon perché avrebbe venduto online appunto pesticidi illegali che pongono seri rischi per la salute pubblica nelle comunità americane. Amazon si è impegnata a rimuovere tutti i prodotti illegali, ma questo è una spia in realtà dell'effetto anche molto rischioso delle piattaforme di e-commerce che ovviamente possono essere oggetto di commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute e qui in questo caso appunto è intervenuta l'EPA, ma non è l'unico tema sul quale appunto il commercio elettronico è sotto tiro, insomma.
Pensavate che avessimo finito con le multe, invece no, ce n'è un'altra che coinvolge Saipem questa volta.
Sì, Saipem aveva un contenzioso aperto.
Che cos'è Saipem?
Saipem è la società una volta del gruppo Eni che realizza impianti per petroliferi, impianti piattaforme per l'estrazione di gas e petrolio, una società di ingegneria molto nota anche a livello internazionale e finalmente ha raggiunto un accordo con Sonatrach, o meglio relativamente al proprio impianto che si chiama Sonatrach, sulla quale c'erano appunto dei contenziosi con le autorità algerine per violazioni anche in questo caso di probabili regolamentazioni ambientali. Ha definito l'accordo amichevolmente versando alcune decine di milioni di dollari, ma la stessa Saipem, che ha appunto la nave bloccata al largo di Cipro dalle autorità turche, è uscito in questa settimana lo scontro con Erdogan relativamente alle attività appunto che la Saipem sta facendo per conto di Eni sul giacimento al largo appunto delle isole di Cipro, una delle varie conseguenze geopolitiche del confronto con il dittatore Erdogan.
Per le multe per oggi basta così, ma restiamo in area Eni perché c'è l'inchiesta sul depistaggio.
Sì, perché la settimana scorsa noi non eravamo in onda, se no avremmo dedicato quasi tutta la puntata.
Ha citofonato a tutti i vicini per raccontargli sta storia, non si teneva, non poteva dirlo ai microfoni.
Non potevo in effetti.
A che ora ha citofonato ai vicini?
Ah no, beh, già la sera precedente.
No. No, temevo le 6 del mattino, che magari non la prendevano bene.
No, perché forse vi ricordate, ne abbiamo parlato più volte, dell'incredibile vicenda che aveva colpito prima i due consiglieri indipendenti dell'Eni, in particolare Luigi Zingales, ma anche Karina Litvak, che era una dei consiglieri indipendenti dell'Eni, entrambi i consiglieri indipendenti dell'Eni azzoppati da un'inchiesta giudiziaria che adesso emerge era una falsa inchiesta giudiziaria orchestrata da un avvocato consulente esterno dell'Eni che aveva costruito una vera e propria attività di depistaggio con l'obiettivo da una parte appunto di colpire, facendo finire nel registro degli indagati Zingales e la Litvak, che si permettevano di fare probabilmente domande non gradite ai vertici dell'Eni nel corso dei consigli di amministrazione, ma poi l'inchiesta è andata a evidenziare un'attività di vera e propria depistaggio con l'obiettivo di far saltare l'inchiesta della Procura di Milano sulla maxi tangente nigeriana. Questo è forse l'aspetto più oscuro e più grave di tutta la vicenda. Sono scattati alcuni decine di perquisizioni e di arresti da parte non solo non della Procura di Milano, ma delle procure che appunto hanno indagato su il gruppo costruito intorno appunto a un magistrato del distretto di Catania già in servizio a Siracusa e che era giudice civile a Napoli, destinatario dell'ordine di custodia cautelare Giancarlo Longo, e poi gli avvocati appunto Pietro Amara e Giuseppe Calafiore. Ma l'aspetto forse più grave è che dentro questa inchiesta c'è anche un dirigente attuale dell'Eni che era l'ex responsabile dell'ufficio legale della compagnia, Massimo Mantovani, indagato per associazione per delinquere finalizzata a una serie di reati, e qui è evidente che l'inchiesta porta ai massimi vertici dell'Eni e lascia presagire che secondo i magistrati la società sarebbe stata comunque coinvolta o avrebbe non poteva non sapere che il suo ex capo degli affari legali aveva relazioni o addirittura aveva dato il via libera per questa serie di operazioni che erano vere e proprie operazioni di depistaggio che si erano poi realizzate in una vera e propria richiesta di avvocazione di astensione da parte della Procura di Milano nel processo appunto contro Eni per le tangenti nigeriane.
Su questo tema, e lo sapevo, il professore mi è veramente incontenibile, infatti mi ha splafonato ben un minuto e mezzo al di là della soglia della pubblicità, quindi tra poco dobbiamo andare in pubblicità e poi tornare con la seconda parte del giorno delle locuste, ma visto che eravamo sul tema dell'energia, l'ha sentito poco prima di andare in onda, c'era quello spot di Enel Energia con quello che faceva il verso della tortora.
Sì. Trrr, trrr,
sì. Trrr. Che cosa ci insegna questo?
non lo so che cosa ci insegna.
È che il verso della bestia, anche nello spot pubblicitario, attira l'attenzione, fa sorridere, piace sempre. Sì, per cui potremmo chiudere anche noi all'insegna del sorriso. La tortora non le si addice.
Non la so fare la tortora.
Ma infatti non le si addice, era quella la premessa. Ma il gufo sì.
Ma come fai?
Poi ci sono anche i bambini a casa.
Ci sono
i bambini a casa.
Ma non so, il gufo come fa?
Come
fa?
È il coccodrillo che non si sa come fa, il gufo lo si sa.
No, non lo so.
Ma si fa ecco, perfetto, bambini a casa. Il verso del gufo del professor Di Stefano, pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste.